Allora, come vedete, sfondo di riflessione per San Lazzaro, sabato 23 ottobre 2010, che sarebbe oggi, tema la paura. La divina volontà, leggiamo subito lo spunto, poi me ne vado con alcuni passi biblici. Come voi vedete nel secondo foglio che vi è stato distribuito, ci sono dei passi biblici. Ecco, quando facciamo il nostro ritiro mensile sarebbe opportuno portarsi la Bibbia, perché come è capitato adesso potrebbe capitare altre volte, anche altre volte io vi do sempre degli spunti di riflessione, anche perché penso che ci debba comunque essere un momento di riflessione personale su quello che, ecco, perciò c'è un po' di tempo, pure prima del rosario, c'è un po' di tempo non per mettersi a fare la condivisione di altre cose, di solito non è mai la condivisione di quello che si è detto, ma per mettersi davanti al Signore e fare la condivisione con il Signore di quello che ho ascoltato, che non basta ascoltare ma bisogna anche assimilare, e si assimila non solo ascoltando sul momento, ma si assimila anche, ecco, ascoltando la voce del Signore che parla nel proprio cuore. Il foglio che viene fatto proprio per questo, non solo per leggere insieme e per vedere se io vado avanti o vado dietro, ma proprio per poi mettersi da una parte e dire: ma fammi vedere, ecco, adesso ho sentito la meditazione, ho ascoltato la meditazione, adesso voglio vedere nel mio cuore che cosa il Signore vuole dirmi, no? E allora devo mettermi là, ma devo mettermi davanti a Lui in silenzio, non lo posso fare così nel chiasso oppure nel dialogo tra di noi. Allora ecco perché è importante non solo il foglio che vi viene distribuito mese per mese, che spero conserverete, ma anche, ecco, la parola di Dio, perché tutto si appoggia sulla parola di Dio, sulla Sacra Scrittura. Guai se non fosse così, allora staremmo fuori binario, no? Ma invece, ecco, tutto noi vogliamo appoggiare sulla Sacra Scrittura, sulla parola di Gesù, sulla parola di Dio. La divina volontà è un dono che può farci solo Dio che la possiede, questo è chiaro per tutti, perché ne parliamo sempre, lo diciamo sempre, quindi ecco, è chiaro che è così. Però molte volte bisogna ricordarle le cose. Sapete che non ci saranno più libri, almeno per il momento, proprio perché bisogna ritornare indietro e riprendere quello che già si è detto. Io ve lo dico sempre, no? Non basta il riassunto, come può essere quello sul divin volere, con la propria appendice, ma quel riassunto fa parte di un disegno più grande, fa parte di un messaggio più grande, fa parte di un discorso più grande che il Signore fa, delle meditazioni più ampie che il Signore fa e che noi dobbiamo conoscere. È inutile andare a spulciare gli ultimi se non conosciamo i primi, c'è proprio l'obbligo di conoscere tutti i primi 13 per poi poter andare avanti, perché altrimenti uno non capisce niente, non riesce a entrare bene nel discorso, non riesce a entrare bene nel disegno di Dio. Che gioia scoprire che Lui vuole darcela. Abbiamo fatto questa scoperta, come mettete a fianco, se avete una penna a fianco ce le scrivete queste cose: abbiamo fatto questa scoperta, ho fatto la scoperta, questa scoperta nella mia vita, che il Signore vuole farmi questo dono della divina volontà. Ricordate quando qualche tempo fa facemmo qualche ritiro, io vi dissi, meditavamo il messaggio, figli del divin volere, ma lo siamo? E quindi dobbiamo sempre rifarcela questa domanda, perché così possiamo, ecco, fare il nostro esame di coscienza, vedere a che punto sono arrivato, dove sto, a che punto sto del mio cammino. Alziamoci in piedi, non adesso, e allarghiamo le braccia, no, perché è capitato mercoledì che qualcuno, sentendo questo alziamoci in piedi e allarghiamo le braccia, si è alzato in piedi, allora, meno male che non sono stati tutti, altrimenti cominciavamo tutti quanti a ridere. Aurora non se ne è accorto, ma io me ne sono accorto. Alziamoci in piedi e allarghiamo le braccia, perché il dono è immenso. Ricordate, domenica scorsa mi pare, c'era la lettura di Mosè che intercedeva per il popolo, in piedi con le braccia in alto. Ecco, è l'atteggiamento dell'orante, è l'atteggiamento di colui che si attende tutto dal Signore e che non attende nulla da se stesso. L'atteggiamento di colui che si abbandona completamente a Dio deve essere certamente un atteggiamento del corpo, ma è anche e soprattutto un atteggiamento del cuore, un atteggiamento dell'anima, no? Cioè il mio essere proteso verso il Signore, mettermi in piedi perché sono risorto, mettermi in piedi perché sono figlio di Dio, sono figlio del divin volere, ecco perché mi metto in piedi, perché non ho più da stare seduto. Attenzione, questo vale, ripeto, come atteggiamento interiore, eh? Non facciamo come certi gruppuscoli che, siccome siamo risorti, allora non ci si inginocchia più, né davanti al Santissimo Sacramento, né quando c'è la consacrazione, perché siamo risorti. Siamo risorti, il sacrificio di Cristo ormai, ecco, non serve più a niente. No, non è così. Allora alziamoci in piedi e allarghiamo le braccia, perché il dono è immensamente invidiato. Certamente immensamente invidiato da chi? Dal demonio. Non è che ci può essere qualcuno che ci può invidiare il dono se non lo conosce. E rompe la catena più pesante che tiene l'umanità in ceppi, in pugno al nemico, la paura. Ecco il tema, proprio la paura. La paura molte volte blocca tutto. La paura blocca l'umanità, la paura blocca l'uomo, blocca la donna, blocca il cristiano. Questa paura di chi e di che cosa, poi vedremo, no? Da dove viene questa paura? Dove c'è venuta questa paura? Come mai noi che siamo figli di Dio abbiamo paura? Poi vedremo. Quando la divinità ci investe con la potenza dell'amore e non abbiamo più paura di niente, il nemico non ha più nessun'arma contro di noi. Il suo potere è spezzato. Inutilmente brandisce una lancia senza punta, che nulla può contro i figli di Dio e particolarmente contro i figli del divin volere. Ecco, molte volte il nemico, cioè il demonio, tiene le persone sotto di sé proprio con la paura, o altrimenti molte volte non esiste proprio, no? Un qualcosa di io che faccio questa esperienza lo so, ecco, non esiste proprio questa un qualcosa di diabolico in una persona, però c'è la paura che la tiene bloccata, la tiene ferma, la tiene lontana dal Signore. È importante guardarsi in l'un l'altro con questi occhi, aiutarsi a non temere, ad avere sempre fiducia. Ecco, qui si parla dell'amore fraterno, dell'amore verso gli altri, della carità. Fai brillare su di noi il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Salvi e strumenti di salvezza. Fai brillare su di noi il tuo volto, Signore. Che cosa vuol dire? Non vuol dire solamente che il Signore ci deve guardare, ecco, come ci guarda, con occhio misericordioso, con occhio d'amore, ma vuol dire anche: fai brillare sul mio volto il tuo volto, Signore. Deve essere il riflesso del volto di Dio per il mio fratello che mi è di fronte. E siccome sono riflesso del volto di Dio per il mio fratello che sono di fronte, se guardandoti vedo il tuo Gesù, non potrò mai più offenderti, disprezzarti e nemmeno rimanere indifferente di fronte al tuo bisogno. Vedo il volto di Dio nel volto del mio fratello, faccio brillare, o meglio, permetto a Gesù, al volto di Gesù, di brillare sul mio volto. Se circolano nel mondo le creature nuove, ricreate nella divina volontà, quante lance spezzate, quante luci accese, quanta speranza, e così sia. Quindi la paura la possiamo vincere solamente, ecco, legandoci e attaccandoci e stando fermi in Gesù, via, verità e vita, luce del mondo. Vi dicevo, questa paura, da dove viene questa paura, no? Oltre ai passi biblici che troverete qui e che dovreste, ecco, meditare e contemplare da voi, io adesso alcuni ne dico, ma non tutti, perché altrimenti ci vogliono due giorni per fare e commentare tutto. Questa paura da dove ci è venuta? Bene, è molto semplice, perché se noi ricordiamo nel libro della Genesi, quando c'è il racconto del paradiso e quando c'è il racconto della perdita del paradiso, no? Quindi la perdita del divin volere, il mondo in cui, ecco, l'uomo si stacca da Dio, si stacca da Dio. Che cosa accade? Accade che sapete quello che succede, il serpente, eccetera, eccetera, diverrete simili a Dio, ecco, diverrete simili a Dio. Abbiamo detto altre volte, l'uomo già era simile a Dio. Che cosa voleva ancora di più? Diverrete simili a Dio. Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ecco, chiudiamo questa pagina pietosa e chiudo il commento che potrei fare io, perché altrimenti già lo sapete, lo conoscete. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza, prese dal suo frutto, eccetera, eccetera. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, Adamo ed Eva, e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi, attenzione, udirono il rumore dei passi del Signore Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Probabilmente lo faceva sempre. Probabilmente era un qualcosa di bello che l'uomo, ecco, si incontrasse continuamente con Dio, aveva continuamente questo rapporto con Dio. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Comincia a giocare a nascondino con Dio, eh? Questo gioco al nascondino che non finisce mai, che non è ancora finito. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ecco, ho avuto paura. Perché ho avuto paura? Perché sono nudo. È dalla nudità che è nata la paura. È dalla nudità dell'amicizia con Dio. Cioè l'uomo, attraverso il peccato originale, qualunque sia stato, si è spogliato di quella amicizia con Dio. Si è spogliato dal suo essere Dio. Non aveva bisogno di essere simile a Lui. D'altronde, Dio aveva detto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè uguale a noi, simile a noi. Che bisogno aveva ancora di essere simile a Lui, se già lo era? Si accorge di essere nudo e quindi ha paura nel momento in cui, ecco, rompe questa amicizia con Dio. Rompe questa vita intima con Dio, Dio che passeggia nel giardino dell'Eden, l'uomo che può parlare e può dialogare con Lui, può guardarlo, può vederlo. Vedete che differenza tra prima e dopo. Quando la scrittura ci dice che Mosè, per parlare con il Signore, si poneva un velo sulla faccia, perché? Perché chi vedeva Dio moriva. E invece qui no, qui c'è questa armonia tra Dio e l'uomo, tra Dio e Dio, sarei quasi per dire, eh? E allora ci siamo accorti: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ecco da dove nasce la paura: dalla nudità. E quando noi continuiamo ad aver paura, vuol dire che abbiamo ancora un pizzico di nudità. Vuol dire che ancora non siamo riusciti a rivestirci dell'armatura del divin volere. Non siamo ancora riusciti a rivestirci della vita di Dio. Abbiamo ancora qualche idolo da adorare. Qualche idolo che ci siamo costruiti. Ecco perché allora abbiamo Geremia. Ecco, il primo passo biblico era Genesi, capitolo 3, versetti 1 e seguenti. Sarebbe bene ogni tanto leggersi, ecco, la storia del peccato originale e di come Dio poi risponde. E allora Geremia dice, il profeta Geremia, capitolo 10, versetto 5, gli idoli che ci costruiamo o che ci siamo costruiti sono come uno spauracchio. C'è qualcosa che fa paura, no? Il cosiddetto, come si chiama quello che si mette nei campi? Lo spaventapasseri. In un campo di cetrioli. Non sanno parlare. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non temetevi, questi idoli. Non fanno alcun male, come non possono neppure fare bene. Vedete, gli idoli che noi ci costruiamo, cioè le nostre nudità che ancora restano, non dobbiamo temerle. Potrebbero invece portarci alla paura, portarci a continuare ad aver paura. E quindi, continuando ad aver paura, continuiamo ad allontanarci dal Signore. Continuiamo ad allontanarci dal dono, continuiamo a non recepire il dono in tutta la sua immensità, in tutta la sua grandezza, in tutto il suo splendore, in tutta la sua meraviglia. Perché ho paura anche del dono molte volte. Perché ho paura del dono? Perché se io mi abbandono completamente al dono del divin volere, devo rinunciare a qualcosa. Devo cominciare a tagliare qualcosa della mia vita. Devo cominciare a rivestirmi dell'armatura di Cristo, della vita di Cristo. Quante volte nella Sacra Scrittura, nel Vangelo, soprattutto nella lettera di San Paolo, no? Troviamo: rivestitevi dei sentimenti di Cristo, del cuore di Cristo. Rivestitevi di Cristo, rivestitevi della sua vita. San Paolo parla molto di questo essere rivestiti di Cristo, contro quella nudità che ci fa paura e contro gli idoli che ci possiamo costruire, che ci vogliamo costruire molte volte, proprio perché? Proprio perché abbiamo paura e ce li costruiamo. E allora, costruendoci questi idoli che non sono Dio, e che non ci possono fare né del male e né del bene, ma neppure del bene, e né del bene, ma neppure del bene, non facciamo altro che alimentare ancora di più la nostra paura. Perché? Perché sulla sabbia non possiamo costruire nulla. Sulla sabbia non possiamo costruire la nostra vita. È sulla roccia che la casa non cade. È sulla roccia che la casa è ben ferma, è sulla roccia che la casa ha le sue fondamenta. Se io costruisco una casa antisismica, e allora non ho paura, vabbè, quando viene la paura ci procura sempre, se viene il terremoto, no? Però non dovrei avere paura nemmeno del terremoto, perché la casa è costruita antisismica. Allora, se arriva il terremoto nella mia vita e io ho costruito la mia casa sulla roccia che è Gesù Cristo, e non devo aver paura. E se mi lascio prendere dalla paura, vuol dire che ancora, ecco, non ho capito proprio nulla. Ancora non mi sono completamente abbandonato e aperto, ancora non mi sono lasciato investire dalla divinità. Come ci dice la riflessione: quando la divinità ci investe con la potenza dell'amore, con la A maiuscola, e non abbiamo più paura di niente, il nemico non ha più nessun'arma contro di noi, niente può farci il demonio. Oggi ne parliamo troppo, certamente dobbiamo conoscere le sue insidie, le sue armi, eccetera eccetera, ma non aver paura di lui. Non aver paura della sua presenza, perché esiste, c'è, è presente. non aver paura di quello che può fare. Perché? Perché io appartengo a Cristo. E Cristo, come ci dice San Giovanni, è venuto per distruggere le opere del demonio. E sappiate che le opere del demonio è tutto ciò che è male, tutto ciò che è privazione. La scrittura che cosa ci dice? La malattia, la morte, il peccato, perché sono entrati nel mondo? Per opera del demonio. E allora se Cristo è venuto a sconfiggere le opere del demonio, è venuto a sconfiggere il peccato, è venuto a sconfiggere la malattia, è venuto a sconfiggere la morte attraverso la sua vita, passione, morte e risurrezione, attraverso la sua parola, attraverso il dono del regno, il dono del divin volere. Ecco perché dobbiamo lasciarci investire da questo amore. Ecco perché tutta la Sacra Scrittura tende all'amore. Anche quando noi nell'Antico Testamento leggiamo i castighi di Dio, oppure le guerre, oppure sono tutte manifestazioni dell'amore e della misericordia di Dio, anche se a noi sembrano incomprensibili. Lo stesso diluvio universale o altre cose sono manifestazioni dell'amore e della misericordia di Dio. Allora lasciarsi investire dall'amore. E poi ci dice: è importante guardarsi l'un l'altro con questi occhi, aiutarsi a non temere, ad avere sempre fiducia. Posso pensare solo a me stesso? Vedete, anche in quel dialogo tra Dio ed Eva c'è un egoismo di fondo, no? Un pensare di salvare solo se stessi. Non sono stato io, è stato il serpente che mi ha ingannato. E l'altro, la donna che tu mi hai messo accanto, povero scemo, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato da mangiare. È un continuo fare, come dire, lo scaricabarile, no? Uno passa all'altro. Perché? Perché è tutto là, è tutto lì, la ragione, è tutta la radice del nostro essere egoisti, del nostro non amare l'altro, non riconoscere, come dicevo prima, l'immagine e la somiglianza di Dio nel volto del fratello. E allora, se io riconosco l'immagine e la somiglianza di Dio nel volto del fratello, riesco ad avere anche fiducia nel fratello. E quindi non ho paura di chi mi sta accanto, non ho paura di chi mi sta di fronte. Ma non perché io sono forte. E allora quanta gente si sente che dice non ho paura di niente e di nessuno. E alla fine sono i primi a scappare, no? Perché s'appoggiano solamente su loro stessi, s'appoggiano solamente sulle loro forze, sui loro pensieri, sul loro modo di essere e di vivere. E allora io, mettono sempre l'io al posto di Dio. Mentre invece, quando io mi fido completamente di Dio e vedo nel volto del fratello il volto misericordioso e amorevole di Dio, mamma mia, volto misericordioso e amorevole di Dio nel volto del fratello, io non ho paura di chi mi sta di fronte. Anzi, a parte qualche brutta faccia, però insomma, divento una sola cosa con chi mi sta di fronte, per forza, perché divento uno in Dio. Quindi fai brillare su di noi il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Perché alla fine la salvezza è tutta questione di questo. Anche quando noi pensiamo alle guerre, pensiamo ai conflitti nelle famiglie o fra gli stati, o chissà che cosa, ecco, si risolvono in questo modo, non si possono risolvere con chissà quali azioni diplomatiche o chissà che cosa, ma si risolvono quando, ecco, il mondo ritornerà a Gesù Cristo. Diceva Gesù a Santa Faustina: il mondo troverà la pace quando finalmente tornerà alla mia misericordia, quando riconoscerà la mia misericordia. Che cosa vuol dire questo se non quello che stiamo dicendo? Misericordia, avere un cuore misericordioso, cioè avere lo stesso cuore con il misero, no? Quindi con chi mi sta di fronte. È quasi un amore, non è come il nostro amore, è un amore viscerale che parte da dentro, che viene da dentro, che muove tutto, muove il cuore, le viscere, muove tutto, e che va incontro all'altro, va verso l'altro. Però quando il regno sarà presente in tutto il mondo, quindi quando il mondo conoscerà la mia misericordia, il mondo troverà la pace. E poi abbiamo il passo Giovanni capitolo 6 versetti 16-20. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Questo lo trovate anche sul foglio, questa qua, l'ultima citazione biblica. Dopo aver remato, allora, dove sta? Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Attenzione che quando Giovanni scrive, ogni parola, che Giovanni è un grande teologo, ogni parola vuol dire qualcosa, eh? Ogni parola ha un suo significato, ha una sua portata, una sua importanza. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Lo sconosciuto fa sempre paura. Lo sconosciuto, non la persona sconosciuta, perché qua ci dice che videro Gesù. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. C'è tutta la storia dell'umanità, tutta la storia dell'uomo in questi 4-5 versetti. Tutta la storia della nostra vita è qui. I discepoli che, ecco, si recano nel mare della vita, si recano nel mare della quotidianità, nel mare di tutti i giorni, dove spesso, ecco, questi discepoli vogliono raggiungere l'altra riva, la riva finale, no? Cioè il paradiso, vogliono raggiungere il regno. Ma era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti, o probabilmente non gli avevano permesso ancora di raggiungerlo, e quindi era buio, era scuro senza Gesù. Io sono la luce del mondo, poi dirà: voi siete la luce del mondo. Teniamoli presenti queste due frasi, perché sono uguali, cambiano i personaggi ma sono uguali. Io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. Gesù non li aveva raggiunti, il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Quante volte, ecco, la nostra vita è agitata, la nostra vita è presa dal vento delle preoccupazioni, dal vento dei problemi, dal vento della vita quotidiana, dal vento delle insoddisfazioni, dal vento di tutte quelle cose che non fanno altro che allontanarci sempre di più da Gesù. E allora cosa accade? Dopo aver remato, non c'era il motore, si remava. Il lago di Cafarno, di Tiberi, si va col motore. Quando a un certo punto spengono i motori per farti sentire il rumore dell'acqua, finalmente. Però, dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, quel aver remato vuol dire essersi affidati alle loro sole forze. Perché per remare ci vuole la propria forza. E allora, dopo che si erano affidati per tanto tempo alle loro forze, videro Gesù che camminava sul mare. Cioè, un uomo che sta camminando sul mare. E allora ci dice il Vangelo che ebbero paura. Perché di fronte a un qualcosa che non conosco, non tanto a Gesù perché lo conoscevano, ma al fatto che questo Gesù camminava sulle acque. Com'è possibile? Di fronte all'inconoscibile si ha paura, si diventa paurosi, si diventa timorosi, anche se questo inconoscibile molte volte è il soprannaturale, anche se questo inconoscibile molte volte viene da Dio. Quante volte abbiamo avuto paura e non diciamo che non è così? Anche se era la voce di Dio, abbiamo avuto paura. Chissà cosa vuole da noi, chissà cosa ci dice, chissà dove ci porta. Ma dove volete che vi possa portare Dio? Se non alla felicità, se non alla gioia, se non al nostro bene, cioè a benedirci continuamente. Che benedire, sappiamo, no? Che significa questo? Volere il bene dell'altro. Come anche quando diciamo ti voglio bene, stiamo attenti. Che vuol dire voglio il tuo bene, non chissà che cosa. Allora, di fronte all'inconoscibile, gli apostoli, i discepoli, noi abbiamo avuto paura. E allora ecco la voce rassicurante di Gesù. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Questa voce di Cristo che dobbiamo sentire giorno dopo giorno, ora dopo ora nel nostro cuore. Sono io, non avere paura. Sono io, non temere. Sono accanto a te, non temere. Sono in te, non temere. Sono te, non temere, non avere paura. Di cosa hai paura? Tutto posso in colui che mi dà forza, di da San Paolo. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? Se Dio è in me, chi sarà contro di me? Leggiamo la scrittura molte volte, ma sono parole che, ecco, sono di altri. No, no, appartengono a me, nemmeno a noi, appartengono a me. In questo momento Gesù Cristo sta dicendo a me: sono io, non temere, non avere paura. Di fronte alla stanchezza del viaggio, di fronte a non esserti preparato, sono io, non avere paura, sta tranquillo, e sembra che stia andando bene, grazie a Dio. E non possiamo fare altro che crederci, allora è vero. Allora ci sta. No, come diceva lui, dice, ah, ma sì, esiste, ma da favore. No, c'è. E dice: sono io, non temere. Non avere paura, ecco, al momento dell'Eucaristia, al momento della comunione, sentitela proprio nel vostro cuore questa parola. Gesù verrà nel vostro cuore attraverso le specie eucaristiche, attraverso l'Eucaristia, e dirà: sono io, non avere paura, non temere. Sono accanto a te, sono in te, sono per te, sono con te. Allora, ecco, vedete come ribalta la situazione quando non si ha più paura e quando ci si abbandona completamente a Cristo e quando si apre completamente il cuore a Lui, quando ci si lascia investire dalla potenza dell'amore della divinità, cambia la situazione. Allora vollero prenderlo sulla barca. Vedete, questa volerlo prenderlo sulla barca corrisponde a quando Giovanni sotto la croce prende Maria tra le sue cose. Prima diceva la vecchia traduzione in casa sua, adesso tra le sue cose, cioè tra le cose che gli appartengono, tra le cose che gli sono intime, tra le cose che gli sono care, gli sono proprie.
Nel suo mondo.
Allora ecco, gli apostoli vollero prenderlo sulla barca, cioè prendono Gesù nella loro vita, nelle loro cose, tra le cose più care. E subito, non c'è più indugio, non c'è più tempo, non c'è più paura, tremore, non c'è più nulla, subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Ci siamo prefissi insieme a Gesù uno scopo, ci siamo prefissi una meta, ci siamo prefissi un punto dove arrivare. Ebbene, se insieme a Gesù noi continuiamo a camminare, allora subito il regno di Dio è già presente in mezzo a voi, dirà Gesù, è già presente in voi, non dovete attenderlo, dovete attendere chissà che cosa, è già presente in mezzo a voi ed è il regno della gioia, è il regno della mancanza di paura, è il regno della sicurezza, è il regno della fermezza, della fondatezza. Subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Con Gesù non c'è più nessuna paura, non c'è più nessuna perdita di tempo, non c'è più quel nascondersi, giocare a nascondino con Dio. Perché? Perché con Lui si tocca subito la riva, con Lui si arriva subito al punto, si perde tempo. D'altronde Lui aveva detto: il vostro parlare sia sì sì, no no. Il di più viene dal maligno, le perdite di tempo vengono dal maligno. Non esiste una via di mezzo, il compromesso con Cristo non esiste. Esiste il donarsi completamente a Lui, esiste l'affidarsi completamente a Lui, esiste l'aprirsi completamente a Lui. Voi trovate in tutta la scrittura questa parola: non temere, non avere paura, non temere. Maria, hai trovato grazia presso Dio. Sapete cosa vuol dire questo non temere? Maria, hai trovato grazia presso Dio? Vuol dire non avere paura, Maria, perché sei stata rivestita di quell'amicizia con Dio che i tuoi progenitori avevano perso, perché erano anche i tuoi progenitori. Non sei più nuda. Infatti, che caritomene, piena di grazia, ricolma di grazia, cioè dove non c'è posto per la nudità. Sono queste le parole che ci fanno capire che Maria è Immacolata Concezione. Cioè dal primo momento del suo concepimento è stata esente dalla nudità, dal peccato originale. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Rallegrati, o ricolma, o stracolma, o piena di grazia. Vedete, quando c'è l'apertura a Dio, quando c'è questa disponibilità verso Dio, allora il Signore compie cose grandi. Proprio perché era che caritomene, era ricolma, era senza nudità, ha potuto rispondere: fiat, si faccia di me secondo la tua parola, si faccia di me secondo il tuo disegno d'amore. Perché era il disegno d'amore di Dio che si stava compiendo su questa creatura di 15-16 anni, che alla fine stava pregando perché s'affrettasse la venuta del Messia. Non andava mai a pensare che lo strumento scelto da Dio potesse essere proprio lei. Tant'è vero che anche Maria, poverella, rimase turbata, ci dice il Vangelo, non che ebbe paura, rimase turbata. E dice, ma forse, ma chissà, ma che sta dicendo questo, ma che vuole da me? Rimase turbata. L'angelo rispose, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non temere. È continuo nella Sacra Scrittura questo invito da parte di Dio, invito da parte del Vangelo, da parte di Gesù. Infatti, figli diletti, tutta la Scrittura è permeata da questo binomio. Temete il Signore, non temete altro. Che cosa vuol dire temete il Signore? Non abbiate paura del Signore, non vuol dire questo, eh? Non vuol dire avete paura del Signore, ma vuol dire amate il Signore, amate Lui. Io non evito il peccato per paura dell'inferno o per paura dei castighi o dei palle di fuoco e mucco, come ci dicevano a noi quando erano creature, no? Non so se a voi è capitato, a me me lo diceva, perché quando dicevo le cattive parole quando ero bambino, perché lo dicevo, allora vai a finire all'inferno che palle di fuoco e mucco, e allora mi mettevo paura dell'inferno, no? Ma io non pecco, cioè non evito il peccato per paura dell'inferno. Guai se fosse così. Vuol dire che non riconosco quell'amore grande e misericordioso di Dio nella mia vita, presente nella mia vita. Temete il Signore e non temete altro, vuol dire amate Lui sopra ogni cosa, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. La paura non è dei figli, l'abbiamo detto tante volte, no? La paura è degli schiavi, la paura è dei servi, ma non dei figli. I figli non hanno paura, o meglio, i figli non dovrebbero aver paura, ma i figli di Dio non hanno paura. Nella divina volontà la paura è bandita dai confini del regno che ora vi appartiene, lontana dalla vita dei risorti. Dicevamo prima, ecco, siamo risorti con Cristo, siamo vivi, siamo risorti con Lui, ecco perché ci alziamo in piedi e alziamo le braccia, perché siamo vivi con Cristo risorto. Cristo risorto è vivo in me, e il Signore ci dice, vi voglio liberi e gioiosi, non vuole le facce appese. Nel dono che vi ho dato e seminatori di libertà e di gioia. Questo mi pare che c'è stato già un'altra volta questo invito, no? Ad essere liberi e gioiosi per essere seminatori di libertà e di gioia. Se io mi mostro pauroso, se io mi mostro triste, se io mi mostro incatenato, perché se sono pauroso non sono libero, sono incatenato dalle mie paure e da ciò che mi fa paura. Forse anche Dio. Quanti hanno paura di Dio? Eh? E allora se sono pauroso non sono né libero né gioioso e non sono capace di portare agli altri questa libertà e questa gioia, perché c'è sempre un attimo di paura, c'è sempre un attimo di nudità che viene fuori. Vi benedico Gesù. Facciamo insieme la preghiera. Signore, sempre di più appare chiaro perché ci chiedi di spogliarci di ogni cosa che non ti appartenga. Più sono spoglia e meno appigli offro a chi cerca di afferrarmi. Divento come una roccia liscia sulla quale scivolano anche gli artigli più feroci, e il nemico può solo scivolare spiccicato a terra, mentre su tutto quello che è tuo, certo, non può mettere le mani. Grazie Gesù per questa luce sempre più forte che ci avvicina a te, che sei la luce, e ci abbraccia prima per trarci in salvo e poi per farci rimanere innamorati dell'abbraccio per sempre. Ti amo, Gesù, veglia madre nostra sulla nostra fedeltà, il nostro fiat eterno, e così sia. Vedete, sempre di più appare chiaro perché ci chiede di spogliarci di ogni cosa che non ti appartenga. Bisogna passare da una nudità che è una nudità distruttiva a una nudità costruttiva. La nudità distruttiva è quella del peccato originale, quella dei nostri progenitori che si sono spogliati del dono del divin volere e dell'amicizia con Dio. La nudità costruttiva è quella che noi dobbiamo metterci giorno dopo giorno per spogliarci di tutte quelle cose che ci allontanano dal Signore. Spogliarci del nostro io per far vincere Dio, per portare avanti Dio. Quello che chiede Gesù nel Vangelo molte volte: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, ma soprattutto rinneghi se stesso. Perché se non rinneghiamo noi stessi, se non rinneghiamo la nostra volontà, come dicevo l'altra sera, umana e pasticciona, c'è sta poi che fa i pasticci più grandi, dicevo l'altra sera a Rogoreto, cercando di farmi capire che tanto mi uscivo qualche parolina napoletana, però chi fa pure le torte con la propria volontà, ma se noi invece facciamo una torta con la volontà di Dio, insieme alla volontà di Dio, meglio, ecco, che le due volontà diventino una, vedete allora come è ancora più dolce, come è ancora più buona, come ancora, ecco, può portare gioia e libertà nel cuore dei fratelli. Per fare questo dobbiamo, dice, ma come, adesso torniamo al punto di partenza, ma non l'avete capito. Dicevo, no, lo avete capito, non dicevo non lo avete capito, l'avete capito. Torniamo al punto di partenza, ma parliamo di un'altra nudità. Non della nudità iniziale, del peccato originale, ma della nudità del rinnegamento di se stessi, della nudità della propria volontà, rinunciare alla propria volontà per far trionfare la volontà di Dio nella mia vita. Solo allora sarò veramente rivestito delle virtù di Cristo. Solo allora sarò veramente rivestito dei sentimenti del cuore di Cristo, come ci dice San Paolo. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo veramente aprire il nostro cuore, dobbiamo veramente metterci in ascolto della parola di Dio, dobbiamo metterci in ascolto di questo Gesù che continua a dirci: non temere, non avere paura. La paura non ti porta a creare, ma la paura ti porta alla distruzione. Solo, diceva San Massimiliano Maria Kolbe, solo l'amore crea, ed è l'amore di Dio, no? È l'amore di Cristo, è l'amore del cuore di Cristo che deve essere presente nella mia barca, nella mia vita, nel mio cuore. Lo presero, c'è un altro passo del Vangelo che più o meno mi pare che sia sempre la stessa situazione, dice: lo presero con loro nella barca così come era. Quel così come era è importante. Non possiamo prendere Gesù con i nostri accomodamenti, con i nostri compromessi, con le nostre vie traverse, no? Cercare di vedere, ma sa, ma forse... Ma prendere Gesù così com'era, perché così com'è vuole regnare nella mia vita, così com'è vuole regnare nella mia comunità, così com'è vuole regnare nel mondo. Non lo posso accomodare, devo essere io ad accomodarmi a Lui. Bene, io posso anche aver chiuso. Se chiudiamo, se ci sono delle domande... Ecco, quello che vi raccomando sono questi passi della